On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuto a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi ci porterà sulle strade di due grandi personaggi, Mulana Rumi e San Francesco d'Assisi. Il nostro viaggio potrebbe iniziare a Istanbul, la città dei contrasti. Moschee, bordelli, opulenza, miseria, acqua, rakia. Istanbul, un paradiso per chi cerca le gioie della carne, ma anche una delle città dove il sufismo si è maggiormente radicato. I luoghi dove i sufisti praticano i loro rituali sono numerosi ed è qui che è possibile un'esperienza visiva del sufismo. La domenica, intorno alle 14, al costo di un'offerta simbolica, nell'antica Yenikapi Mevlevianesi, i membri della confraternita consentono ai curiosi di presenziare ai loro rituali. Da un po' di tempo è stata data in gestione alla Mevlana Foundation, un'istituzione presieduta da Farouk Emdem Celebi, il 22esimo pronipote di Mulana Rumi. Vissuto tra il 1207 e il 1273, è stato ed è il più grande poeta mistico di tutti i tempi, una delle figure più amate del sufismo. Ma cos'è il sufismo? Suf in arabo significa lana. I sufi dei primi secoli erano asceti che vivevano nei deserti vestiti di una lunga tunica di lana, logora e rattoppata. Era la loro unica proprietà, insieme al secchiello per l'acqua. Le toppe della tunica, 100 come i nomi di Allah menzionati nel Corano, con il passare degli anni divennero colorate, fino a diventare il costume tipico del derviscio, il povero, l'indigente, il disgraziato del Medioevo. We'll be right back. Era una poesia di Mulana Rumi, tradotta in musica da Avinar, un ensemble di musicisti persiani. La voce è quella di Yalda, una splendida voce che gli ascoltatori di Radio Popolare conoscono. Sempre gli Avinar hanno curato per noi questo sottofondo musicale, questo tappeto su cui noi continuiamo questo viaggio, per ora sulle strade di Mulana Rumi, che nacque a Balkh. Oggi è territorio afghano, a suoi tempi apparteneva alla Persia, l'odierno Iran. Afghanistan e Iran oggi non sono tra i posti più tranquilli del pianeta, ma non lo erano nemmeno agli albori del XIII secolo, quando visse Mulana. Anche in quegli anni c'era in corso quello che qualcuno chiamerebbe scontro di civiltà. Per la storia sono archiviate sotto la voce crociate. Ad essere precisi, erano anni di tregua, di quella lunga lotta tra Occidente e vicino Oriente, in cui i crociati andarono a buttarsi nel tentativo, in parte raggiunto, in massima parte fallito, di liberare i luoghi santi del cristianesimo. Le crociate, sotto la maschera dell'empito spirituale, hanno rivelato i vari volti dell'ingordigia, della sete di conquista, del desiderio di spoliazione. Mulana, che non era uomo da crociata, scrisse: «Vieni, chiunque tu sia, vieni, vieni come sei. Sei ebreo, cristiano, musulmano, sei pagano, vieni. La nostra non è la casa della disperazione. Ed anche se hai tradito 100 volte una promessa, vieni, vieni». In Fihi Mafi, Mulana Rumi scrisse: «Le vie sono diverse, la meta è unica. Non sai che molte vie conducono a una sola meta?» Non sono testi che rientravano nelle letture più gettonate dai crociati, però certamente qualcuno di loro, grazie a queste spedizioni, ha potuto scoprire un vicino Oriente raffinato, elegante, più sottile nell'arte del discernere, più avanzato nelle matematiche, nell'astronomia, nei rapporti tra uomo e donna, nelle finezze d'amore. Mulana era un concentrato di tutte queste qualità. Il Dio dei cristiani, o Yahweh, Allah, o forse più semplicemente il fato, fecero in modo che morisse 3 anni dopo la scomparsa di Luigi IX di Francia, il Santo. Una morte che segnò la conclusione della lunga e cruenta avventura delle crociate. È una poesia vecchia di 800 anni, quella che abbiamo ascoltato. Una poesia che parla di un sentimento senza tempo, l'amore. Tutta l'opera di Mulanà è un canto d'amore. Il padre del sufismo visse 66 anni, dal 1207 al 1273. 8 anni prima, a migliaia di chilometri di distanza, nasceva Dante Alighieri. Anche lui, come ben sa Beatrice, scriveva d'amore. Ma le similitudini vanno oltre. L'Alighieri, negli ultimi 2 endecasillabi della terzina che comincia col verso 76 del 25° canto del Purgatorio, l'ultimo dedicato ai golosi, scrive: «Guarda il calor del sol che si fa vino, giunto all'umor che della vita cola. Guarda il calore del sole che diventa vino allorquando arriva all'umore che scende dalla vite». Parole citate ovunque, anche da Cani e Porci, per fornire un esempio di come il padre Dante abbia saputo, in maniera impareggiabile, comporre 2 endicasillabi che sono un capolavoro della poesia dedicata al vino. L'incredibile è che anche Mulanà, sommo mistico della cultura islamica, ha dedicato dei versi al vino, ammaglianti come quelli dell'Alighieri. Mulanà le ha scritte in una poesia dedicata al Ney, un flauto utilizzato ininterrottamente da circa 5.000 anni, uno dei più antichi strumenti musicali ancora in uso. In quella poesia si legge: «Fuoco è questo grido del Ney, non vento. E chi non l'ha, questo fuoco, ben merita di dissolversi in nulla. È il fuoco d'amore che è caduto nel Ney, è il fervore d'amore che ha invaso il vino». A proposito di strumenti, vi ricordo che quello che stiamo ascoltando in questa puntata di On The Road sono dei suoni registrati appositamente per noi. Non c'è il Ney, ma c'è Arash che suona il Daf, Elisa che suona il Santur, Amir il Tar, e alla voce ci siamo ascoltati e ascolteremo ancora Yalda. Prima mi ero però appuntato ancora un paio di cose per farvi capire quanto grande fu l'influenza di Mulanà Rumi in Occidente. Nel 1819 Goethe scrisse: «Mi sono ispirato al più grande poeta mistico dell'Islam, il poeta mistico più profondo e sensibile di tutta l'umanità». E ovviamente si riferiva proprio a Rumi. In Europa, e particolarmente in Italia, Rumi è paragonato sovente a San Francesco, poeta mistico, fondatore dei francescani, il santo più amato dagli italiani. Entrambi vissero nel XIII secolo, entrambi fondarono delle confraternite, entrambi furono i più grandi poeti mistici, ciascuno nell'ambito della propria cultura. Quando nel 1226 San Francesco morì alla Porziuncola di Assisi, il suo fratello orientale aveva 19 anni. Chi legge il libro sulla confraternita dei dervisci rotanti scritto da Aflaki, pochi anni dopo la morte di Rumi, vi ritroverà lo stesso clima spirituale dei fioretti di Francesco, inclusa la capacità di dialogare con il mondo non umano. Francesco predicava agli uccelli, Mulanà ai cani e alle rane di uno stagno. Fratelli miei uccelli, voi siete molto tenuti a Dio vostro creatore e sempre in ogni luogo lo dovete lodare, perché va dato la libertà di volare in ogni luogo. Anche va dato il vestimento duplicato e triplicato. Appresso perché egli riserbò il seme di voi nell'arca di Noè, a ciò che la specie vostra non venisse meno nel mondo. Ancora gli siete tenuti per l'elemento dell'aria che egli vi ha destinato. Oltre a questo, voi non seminate e non mietete, ed io vi pasce e vi dà i fiumi e le fonti per il vostro bere, e gli alberi alti per il vostro nido. E con ciò sia cosa che voi non sappiate filare né cucire, Iddio vi veste, voi e i vostri figlioli. onde molto vi ama il Creatore, poiché egli vi dà tanti benefici. E però guardatevi, fratelli miei, dal peccato dell'ingratitudine, ma sempre vi studiate di lodare Dio. Questo ovviamente era Francesco. Sentite Mulanà. C'era una volta un mercante che teneva un pappagallo in gabbia. Il suo lavoro lo indusse a partire per l'India e allora chiese al suo pappagallo se avesse un qualche messaggio per i suoi simili di quel continente. Il pappagallo si limitò a rispondere: «Di loro che me ne sto chiuso in una gabbia». Il mercante diede la sua parola di messaggero e trasmise il messaggio al primo gruppo di pappagalli che incontrò sul suolo indiano. Udite quelle parole, uno di loro cadde a terra e ne morì immediatamente. Tornato in patria, il mercante accusò il pappagallo di averlo reso latore di un messaggio mortifero, ma appena ebbe ascoltato questo rimprovero, anche il pappagallo del mercante cadde a terra morto, proprio come il suo simile indiano. A quel punto il mercante tolse il cadavere del pappagallo dalla gabbia e fece il gesto di gettarlo via. Quando esso riprese invece vita e fuggì volando, spiegando che il pappagallo indiano si era limitato ad indicargli la morte come via di fuga dalla gabbia.
Bandar dele atashlar
Dopo la sua morte, avvenuta il 17 dicembre 1273, le comunità ebraica e cristiana di Konya vollero seguire il feretro di Mulana, ognuna tenendo alto il proprio libro sacro. Il quotidiano inglese The Guardian recentemente ha scritto: «Appare praticamente incredibile che nel mondo dell'11 settembre, di Bin Laden e dello scontro tra le civiltà, il poeta più letto dagli americani non sia uno dei grandi della letteratura americana, come Robert Frost, Robert Lowell, Wallace Stevens o Sylvia Plath, ma il poeta più letto non è nemmeno Shakespeare, Omero o Dante, e neanche alcun altro poeta europeo, è Mulana Rumi». Mulana Rumi, un uomo che da membro del clero musulmano è diventato un esempio di tolleranza, l'antitesi delle crociate e della jihad, un saggio del XIII secolo che può essere un maestro del terzo millennio. Radio Popolare on the road, un viaggio quello che quest'oggi abbiamo iniziato percorrendo scampoli della storia di Mulana Rumi, un mistico, il padre fondatore della confraternita dei dervisci. Un viaggio che ci ha fatto incontrare Dante Alighieri, ma ci ha fatto incontrare soprattutto Francesco d'Assisi. E allora volevo segnalarvi un libro di Matteo Pugliares, si chiama Francesco d'Assisi, figli del Dio dalle braccia larghe. È un libretto piccolo, poche pagine, sono quante, una settantina, si legge tutto d'un fiato. Edito per i tipi della Dissensi e come scrive Battiato ci fa conoscere un Francesco che è molto prossimo a Mulana Rumi. Scrive Franco Battiato nella prefazione di questo libretto: questo prezioso piccolo libro su Francesco d'Assisi arriva come una freccia al centro del suo bersaglio. L'insegnamento del santo è sorprendentemente attuale. Per Francesco l'uomo deve fare il tutto per accogliere l'altro. Mi ricorda l'altro mistico, Rumi. Pugliares si domanda perché il dolore e descrive molto bene le angosce e le crisi di Francesco e la sua idea sulla sofferenza. Laudato sì, mi signore, per sora nostra morte corporale. Franco Battiato nella prefazione di questo libro che vi consiglio, Francesco d'Assisi, figlio del Dio dalle braccia larghe.
Perduto amor, so che mai più ti rivedrò. Sempre a te io penserò. Se ieri ti tenevo sul mio cuore, domani non so dove sarai tu. Il tempo lascia solo di un amore un poco di rimpianto e nulla più. I dolci sogni dell'età sognante, splendidi fiori, felicità, dovevano sfidar l'eternità e invece sono ormai svaniti già. Perduto amor, so che mai più ti rivedrò. Perduto amor, ma sempre a te io penserò. Sì, nessuno come me viveva più felice col tuo amor, ma questo se ne andò chissà perché, lasciando l'amarezza nel mio cuore. Così per un capriccio del destino un grande amore ti lascia e va. L'avrete fra le mani, ma si sa, un giorno come sabbia sfuggirà. Perduto amor, so che mai più ti rivedrò. Perduto amor, ma sempre a te io penserò. Se ieri ti tenevo sul mio cuore, domani non so dove sarai tu. Il tempo lascia solo di un amore un poco di rimpianto e nulla più.
Abbiamo raccontato dell'amore di Mulanà per la musica, per certi versi anche da parte di Francesco. È uscito recentemente un album che non poteva non essere presentato all'interno di questa trasmissione. Collegata con noi telefonicamente Patrizia Cirulli, bentornata su queste frequenze, Patrizia.
Ciao, grazie.
Patrizia, ha ripreso un lavoro di Angelo Branduardi e io direi di partire proprio da lì. Ci ricordi che lavoro era e quando Branduardi lo fece?
Sì, l'album L'infinitamente piccolo, in cui Branduardi ha musicato le fonti francescane, sua moglie Luisa Zappa Branduardi ha adattato, ha attinto dalle fonti francescane per scrivere questi testi. Branduardi lo pubblicò nel 2000, quindi sono passati un po' di anni.
Noi ti avevamo lasciato in territori partenopei, perlomeno questa era l'ultima volta che ci eravamo sentiti. E come ti sei invece imbattuta in Francesco?
Sempre un po' misteriosamente, dico io, col sorriso, un po' come era successo per Edoardo De Filippo. E con Francesco d'Assisi c'è stato, ho sempre amato, come ti dicevo, quel disco di Branduardi. C'è stato nel 2020 questo momento in cui ho preso la chitarra in casa e ho iniziato a cantarmi per i fatti miei Il Sultano di Babilonia e La Prostituta, che è un brano dell'album che ho sempre amato molto, facendolo un po' a modo mio, e quindi mi ha colpito questa cosa, mi è piaciuta molto, e lì era nata una piccola scintilla, una piccola idea riguardo a questo disco. Poi ho lasciato stare fino a che nel 2022 ho ripreso a pensare a questo disco. Ho conosciuto Mimmo Paganelli, che è stato il direttore artistico della EMI, il discografico che pubblicò quell'album di Branduardi, e così parlando semplicemente gli avevo raccontato questa mia idea così, e mi spinse a provare altri brani dell'album per verificare se veramente era una cosa che poteva starmi bene addosso. Così ho fatto, facendo altri 3 o 4 brani sempre a casa mia con la chitarra. E l'idea mi piaceva sempre molto, ma stavo lavorando al disco di Edoardo, come tu sai. Fino a che è arrivato questo momento, nel 2023, era agosto, e queste canzoni continuavano a cantarmi in testa di questo disco, soprattutto a Udite Poverelle, che è il testo che Francesco scrisse per Santa Chiara e le sorelle. È una canzone molto molto bella e lì veramente è come se ho sentito che queste canzoni mi stessero chiamando.
E quindi dovevi farlo il disco.
E quindi ho detto faccio questo disco, a questo punto mi ha chiamato.
Due cose, hai optato per una versione acustica di questi brani e hai anche cercato delle collaborazioni.
Sì, 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 è stata veramente una scelta di riprodurre, anche perché non avrebbe avuto senso, perché già è un capolavoro il disco di Branduardi, quindi ho voluto fare veramente la versione tra virgolette francescana. Ci sono tre strumenti che suonano, quindi è Marcello Peghin la chitarra, Maria Vicentini viola e violino, Paolo Zudas alle percussioni, e ci sono poi degli ospiti, c'è Rosario Di Bella, bravissimo cantautore siciliano che duetta con me nel Sultano di Babilonia e La Prostituta, Le Calica, un trio al femminile napoletano
che l'abbiamo ascoltata in Audite Poverelle.
E poi c'è questo.
E poi ti sei allargata perché c'è addirittura il coro di Su Concordu e su Rosario di Santo Lussurgio, cioè non un ospite, un coro intero.
È un coro intero e fanno una cosa straordinaria sul brano La morte di Francesco, dove si evoca questo momento della morte di Francesco che sono da brividi. Quindi io li ringrazio profondamente perché sono stati ospiti straordinari tutti quanti e hanno contribuito ad arricchire ulteriormente questo lavoro.
Noi ricordiamo ancora l'album di Patrizia Cirulli, l'album si chiama Il Visionario Francesco d'Assisi. Ti chiederei di presentarci il brano che ora andiamo ad ascoltare, Il Sultano di Babilonia e La Prostituta.
Sì, anche perché come ti dicevo è proprio il primo brano da cui sono partita e quello che mi ha fatto accendere questa scintilla, no? per pensare all'idea di realizzare poi questo disco. È una canzone bellissima secondo me e in questa canzone si racconta la storia appunto in cui il momento in cui Francesco andò dal sultano di Babilonia e il momento delle crociate, quindi ci si può immaginare.
Ne abbiamo parlato.
Esatto, e lui che attraversa i campi va dal suo nemico principale e ci va in un modo assolutamente pacifico. E infatti questa cosa che è successa tra loro due, tra il sultano e Francesco, è straordinaria, perché non si sa in che lingua si siano parlati, non si sa che cosa si siano detti alla fine, ma è un incontro che ha arricchito entrambi. Non c'è stato nessuno che ha voluto, come dire, sopraffare l'altro. È chiaro che Francesco voleva portare la sua, no? la sua religione, sì, il suo pensiero, ma non gliel'ha imposto in qualche modo, ha provato, no? A proporlo, ma è un incontro in cui è emersa comunque una positività da entrambe le parti. È stato un momento di pace e il sultano ha avuto una buona impressione, cioè si è reso amico in qualche modo di Francesco. E la cosa che mi piace molto sempre ricordare è che quando poi Francesco è tornato in Italia, ha detto agli altri frati, ha detto: se volete andare, come sai, chiamavano dagli infedeli, no?
Sì.
Ecco, dice: andate pure, ma andate in segno di pace. Quindi parlate di Dio quando magari è il momento, quando sentite che lo si può fare, ma sempre nel rispetto dell'altro, non imponete niente a nessuno e anzi addirittura semmai sottomettetevi. E questo è una cosa straordinaria, secondo me, una lezione grande di Francesco, perché se tu poi pensi
di una attualità sconvolgente.
Esatto, bravissimo. E questa cosa ti dico che veramente mi fa venire i brividi, perché è assolutamente attuale questa cosa. E se tutti noi avessimo briciolo di questa grande forza di Francesco, forse il mondo potrebbe andare, le cose nel mondo potrebbero andare diversamente.
Patrizia Cirulli, grazie mille per questo lavoro e per questa chiacchierata.
Grazie a voi, ciao.
Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. Frate Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto, ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò, nel fuoco si distese, le braccia lei protese, lei si pentì, si convertì. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati poverini. frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene. Così Francesco partì per Babilonia a predicare. Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare. Bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò, con te io peccherò. Nel fuoco si distese, le braccia lei protese, lei si pentì, si convertì. Così Francesco partì per Babilonia a predicare, 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 predicare.
Era il sultano di Babilonia e la prostituta, un brano di Branduardi recentemente riletto da Patrizia Cirulli ed è la versione che ci siamo ascoltati. Ma torniamo a parlare dell'incontro tra San Francesco e quello che appunto qua viene chiamato il sultano di Babilonia. Nella vita assai breve, dal 1182 all'ottobre del 1226, solo 44 anni, San Francesco aveva trovato, appunto, anche il tempo per un viaggio in Oriente in occasione della Quinta Crociata. Un viaggio dove incontrò il sultano di Babilonia, appunto. Da questo suo viaggio e soprattutto dell'incontro con il sultano vi sono molte versioni. Si sa per certo che iniziò da Ancona questo viaggio nell'estate del 1219. Ma quali furono le vere ragioni di un viaggio così impegnativo? Al di là di poco attendibili riletture che cercarono addirittura di far passare San Francesco per un sostenitore delle crociate, o perlomeno che il santo le potesse avvallare in qualche modo, sono probabilmente da privilegiare le ragioni di pace che si ispirano alla famosa prima regola, quella del 2010, che recita: quando i frati vanno per il mondo, non portino nulla per il cammino, né sacco, né borsa, né pane, né bastone, e in qualunque casa entreranno, dicono per prima cosa pace a questa casa. Come avrebbe potuto Francesco accettare che i crociati si chiamassero Miles Christi, soldati di Cristo, e che uccidessero nel nome di Cristo stesso? Egli che predicava beati pacifici e aveva scritto ai suoi compagni: se qualcuno non vuole, non può amare il suo prossimo come se stesso, almeno non gli faccia del male. Le fonti storiche ricordano come Francesco si sia recato più volte dinanzi ai pontefici del suo tempo per predicare la pace e per chiedere il loro consenso ai suoi progetti di missione apostolica pacifica presso i saraceni. Fu dunque così che nel momento più cruciale della Quinta Crociata, bandita dal Concilio Lateranense, Francesco decise di partire con un gruppo di 12 compagni per il campo dei crociati, attendati nei pressi di Damietta, in Egitto. Vi si recò, come scrisse San Bonaventura, con la ferma intenzione di presentarsi al sultano d'Egitto. Il sultano d'Egitto era Malik el-Kamil, il sovrano perfetto, re saggio e dotto. Qualche storico asserisce che fosse un sufi. Proprio con lui Federico II di Svevia, altro sovrano illuminato, ricordiamo che rifiutò al Papa per tutto il suo regno di partecipare alle crociate e per questo fu scomunicato, dicevamo, Federico II di Svevia stipulerà 10 anni dopo, nel 1229, con il sultano d'Egitto, un trattato per il recupero pacifico dei luoghi santi di Gerusalemme. Giunti nel campo dei crociati, Francesco e i suoi compagni predicarono contro le crociate. Sembra infatti che nelle sue prediche Francesco sostenesse la necessità di procedere a trattative di pace, suscitando l'ira del bellicoso delegato pontificio Pelagio Galvan, che rifiutò la proposta di trattativa di Malik el Kamil, spingendo i crociati ad una guerra che si concluderà poi con la disfatta totale, ponendo le basi per la fine dell'era delle crociate. Ma torniamo alla visita al sultano di Francesco. Com'era possibile che uno sconosciuto chierico riuscisse ad arrivare al sultano, ad ottenere quello che nessun cristiano aveva ottenuto fino ad allora, in piena guerra, e persino senza l'appoggio dei cristiani e crociati stessi? Il clima non era certo adatto ad un tentativo di dialogo interreligioso. Ciononostante, Francesco ci riuscì. Pagò un prezzo piuttosto duro, rimase in Terra Santa almeno un anno, e sicuramente i patimenti e le difficoltà del lungo viaggio concomitarono alla sua prematura morte, avvenuta non molto tempo dopo, ma riuscì in una missione impossibile per il tempo. Come poté egli essere in qualche modo riconosciuto, considerato degno di incontrare il sultano e di dialogare coi massimi saggi del sufismo e del tempo? La risposta non può che collegarsi ad una sua affinità, sua di Francesco, con l'Islam. Ascolta il Ney, com'esso narra la sua storia, com'esso triste lamenta la separazione. Da quando mi strapparono dal canneto, ha fatto piangere uomini e donne il mio dolce suono. Un cuore voglio, un cuore dilaniato dal distacco dall'amico, che possa spiegargli la passione del desiderio d'amore. È l'incipit del lamento del flauto di canna, il Ney, una poesia di Mulana Rumi, e torniamo a parlare di Mulana. Abbiamo già ricordato che nacque nel 1207 e nacque a Balkh, nella regione di Khorasan, oggi Afghanistan. La città, importante tappa lungo la Via della Seta, rappresentava il crocevia dove confluivano uomini e culture diverse, in una zona a cavallo tra il mondo persiano, quello turco, cinese e indiano. Il carattere cosmopolita della città, insieme alla figura del padre, un ortodosso dottore della legge islamica, contribuirono a forgiare la personalità di Rumi. Rumi significa il romano, di lì la possibilità che sia stato anche lui in Italia. Pur trovando tracce storiche di una vita di Rumi a Damietta nel 2016, dunque a 9 anni di età e 3 anni prima di Francesco, appare difficile pensare che una così giovane figura abbia potuto influenzare il santo italiano che nacque 25 anni prima. In ogni caso, gli elementi sufici trasudano molteplici in vari ambiti della vita di San Francesco e molte sono le affinità con il grande Mulana Rumi. Entrambi poeti, entrambi fondatori di una loro confraternita monastica fra le maggiori, San Francesco nel cristianesimo e Rumi nell'Islam. Entrambi vissero nel XIII secolo. Va ricordato che questo XIII secolo fu un periodo fertile di inizi, formazioni e delineazioni sia per il mondo occidentale che per quello orientale. Varie figure basilari del mondo cattolico e del mondo islamico si trovarono in parallelo nel corso di questo secolo. Per esempio Dante, che diede inizio alla poesia in lingua italiana, e Yunus Emre per la lingua turca. San Francesco si trovò in gioventù a contatto diretto con trovatori francesi, a loro volta influenzati dai trovatori musulmani, in particolare andalusi. Sappiamo che San Francesco parlava correntemente il provenzale. Per ciò che riguarda l'ambiente del tempo in cui Francesco visse, non vanno dimenticati l'imperatore Federico II, detto per antonomasia, il più musulmano dei re cattolici, il più cattolico dei re musulmani, e il grande Dante Alighieri. La poesia italiana si formò alla corte di Federico II per il contatto intenso con i poeti musulmani, di cui il maggiore, nella Sicilia stessa, fu Ibn Amdis. Dante Alighieri trasse ispirazione strutturale e figurale per la sua Divina Commedia dal testo musulmano Il viaggio notturno del profeta Maometto. È consuetudine musulmana ripetere i 90 nomi di Dio, facendo scorrere tra le dita un rosario composto di 99 grani o di 33 fatti scorrere tre volte. È ben noto che esso deriva attendibilmente da quello buddista di 108 grani in uso nell'Asia centrale e orientale fin dal IV secolo, così come è noto che dalle organizzazioni monacali buddiste derivano quelle sufi. A sua volta, il rosario musulmano introdotto nell'Islam dai sufi fu adottato da San Francesco, dando origine al rosario cattolico, diffuso dai francescani appunto, e in seguito definito nella forma attuale da San Domenico. Nel 1216 Rumi parlò a Damasco con il grande mistico e teologo musulmano Ibn al-Arabi, e con Ibn al-Arabi San Francesco si intrattenne a Damietta nel 1219, quando si recò alla corte del sultano, ove incontrò vari sufi, conversando a lungo con loro. Ma non fu questo un primo incontro. Già nella primavera del 1214 Francesco aveva conosciuto dei sufi nella Spagna musulmana e in Marocco. Ve ne dico ancora una. San Francesco iniziava così le sue predicazioni: la pace di Dio sia con voi. E questa è una classica forma di saluto araba. Per oggi ci fermiamo qua. Io vi ricordo che per riascoltare questa e tutte le altre puntate di On The Road basta andare sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Vi ricordo inoltre che sulla pagina Facebook di On The Road trovate delle fotografie. Buona domenica da Claudio Agostoni. On The Road torna la settimana prossima con un altro viaggio. Show me.